avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
I nostri figli chiuderanno anche quest'anno scolastico con la didattica a distanza, la famigerata DAD. E quale bilancio possiamo trarre di questa scuola in remoto? Allora, benvenuti all'ascolto di questa puntata del Mondo alla Radio. Io sono Alessandro Guarasci e in regia ci sono Mario Scatton e Silvia Giovarrosa.
Anno con la famiglia non abbiamo più fatto visite ai nonni. I miei genitori dicono che è pericoloso. Potremmo farli ammalare di Covid. Mi mancano. Così come mi mancano le amiche della pallavolo e gli scout. Spesso mi sento sola. Anche la scuola è chiusa. Prima a volte ci andavo malvolentieri, ma ora vorrei solo tornare in classe per rivedere i compagni e le maestre. La tristezza della solitudine a volte diventa insopportabile. Ci sentiamo abbandonati da tutti.
E allora quella che avete sentito è la voce di una bambina durante le meditazioni della Via Crucis di venerdì 2 a San Pietro. Lo sapete, da domani in quasi tutte le regioni riaprono le scuole. Allora, le regole. Per le zone arancioni, materne, elementari e medie vanno in presenza. Superiori invece la didattica a distanza per almeno il 50%. Diverso per le zone rosse, presenza fino alla prima media. Nei fatti saranno circa 5.300.000 le ragazze e i ragazzi che appunto da domani torneranno in aula. Contate che in Italia ci sono circa 7 milioni di studenti. E nei fatti, a un anno dall'esordio della didattica a distanza, resta in chiaro scuro il giudizio degli italiani, delle famiglie, sul funzionamento della cosiddetta DAD. Allora, sentiamo questa scheda di Marina Tomarro.
Appena 3 su 10 valutano positivamente la didattica a distanza. Tra i genitori di figli in età scolare il dato cresce al 36% e raggiunge il 48% fra gli insegnanti. Per il 51% dei genitori italiani a 12 mesi di distanza, in DAD non è ancora garantito un accesso adeguato a tutti gli studenti. Sono alcuni dei dati che emergono dall'indagine condotta dall'Istituto Demopolis per l'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Demopolis ha studiato l'evoluzione percepita, il presente e le prospettive della didattica a distanza nella valutazione dell'opinione pubblica, con un focus sui genitori di figli minori 5-17 anni, su insegnanti ed operatori del terzo settore. I genitori rilevano come la DAD si sia effettivamente meglio strutturata dopo la fase emergenziale, 67%, e abbia prodotto maggiore autonomia nell'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, il 57%. La durata delle sessioni, tuttavia, non soddisfa ancora la maggioranza. Per 1 su 2 l'orario scolastico completo resta ancora un obiettivo irrealizzato.
Appunto, come la pensa chi ha figli in età scolare? Dunque, le criticità della DAD dopo un anno appunto dalla via restano la distrazione degli studenti durante le lezioni, questo vale per il 73%, ma anche la complessa situazione emotiva dei ragazzi, questo così o almeno la pensa il 63% degli intervistati. E poi c'è anche la scarsa dotazione tecnologica delle case, in sostanza il 51% delle famiglie pensa che sia molto difficile collegarsi via internet. Eccessivo poi viene ritenuto l'impegno richiesto alle famiglie, questo secondo il 39% degli intervistati, dei genitori. Inoltre, per il 31 1% appunto delle famiglie, l'orario scolastico purtroppo è troppo ridotto, in sostanza si accumulano carenze formative. Allora, per Marco Rossi Doria, che è vicepresidente dell'associazione con i bambini, bisogna dunque recuperare la socialità che la scuola necessariamente porta con sé ogni giorno. Sentiamo proprio che cosa ci ha detto.
Sì, e questo è il problema principale, con una differenziazione a seconda delle condizioni sociali di contesto, perché sicuramente purtroppo stanno peggio i bambini con disabilità, i bambini stranieri, i bambini che vivono in contesto di povertà educativa, che sono moltissimi in Italia. Quindi noi oggi rischiamo un'ulteriore disuguaglianza all'inizio della vita. È importante, molto importante, che la scuola, il terzo settore, i comuni si mettano presto d'accordo per aprire dall'estate e anche nei mesi dell'autunno un grande cantiere di recupero appunto sociale ed emotivo, perché questa è la condizione per poter poi far valere anche le tante resilienze che i ragazzi hanno saputo sviluppare in questo periodo. E non si tratta quindi di un recupero di questa o quella parte del programma, ma di qualcosa di più complesso e grande.
Ma secondo lei la scuola italiana è pronta per questo?
Una parte della scuola italiana ha dimostrato in questo anno di essere pronta. La scuola di base, la formazione professionale, ma anche una parte degli istituti tecnici e dei licei. Un'altra parte no, è molto fissata, diciamo, mentalmente su una scuola trasmissiva, tradizionale, ossessionata dal controllo e dal programma, e non comprende che l'ordine di priorità è invertito: prima le relazioni, la socialità, la ripresa di fiducia dei ragazzi e poi il recupero.
Senta Rossi Doria, però in questo momento anche gli insegnanti si lamentano di essere stati spesso lasciati soli ad affrontare una didattica a distanza che nemmeno loro conoscevano.
Se da una parte hanno compreso la ricchezza di questa possibilità nella scuola, dall'altra parte è stata anche smitizzata l'idea che si possa sostituire la scuola in presenza e tutte, diciamo, i miti appunto che le tecnologie possano sostituire la relazione educativa e l'apprendimento cooperativo in presenza, che sono la base della conoscenza e dell'apprendimento umano. Quindi è stato un bene, anche se la vogliamo vedere in termini strategici. E poi gli insegnanti, anche nei territori poveri, lo dico da presidente dell'impresa sociale con i bambini, hanno avuto la forte cooperazione del terzo settore, del volontariato e del civismo educativo, e lì dove queste esperienze ci sono state in alleanza con la scuola si sono raggiunti molto più che altrove proprio i bambini e i ragazzi più fragili. E quindi è necessario, l'ha detto anche il ministro Bianchi peraltro, che le comunità educanti più largamente intese si sviluppino ovunque nel nostro paese, a partire proprio dalle aree fragili del paese.
Tutto questo quanto è ricaduto sulle famiglie?
È ricaduto moltissimo sulle famiglie, però anche qui voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. È caduto sulle famiglie, ma le famiglie hanno riconosciuto la scuola e la scuola ha potuto riconoscere la famiglia. Non ci dimentichiamo che fino alla pandemia i conflitti tra scuole e case erano molto forti, invece si sono creati momenti di alleanza, di riconoscenza oltre che di riconoscimento reciproco, soprattutto tra donne, le mamme a casa e gli insegnanti che sono le insegnanti che sono la stragrande maggioranza degli insegnanti. E questo è un segnale buono che possiamo far valere nei mesi prossimi.
E facciamo a questo punto il punto appunto della situazione, scusate questo gioco di parole, su come è andata nel resto dei paesi europei. In Francia e Germania le scuole sono rimaste sempre aperte, seppur con dei protocolli molto rigidi. In Regno Unito hanno aperto meno di un mese fa. Allora, in sostanza il timore è che le scuole possano essere proprio le scuole un veicolo di contagio, perché sembra che le varianti del Covid infetterebbero più facilmente i ragazzi. Su questo noi abbiamo sentito il professor Alberto Villani del Bambino Gesù, presidente anche della Società Italiana di Pediatria.
Al momento non ci sono dati o elementi per poter dire che le varianti sono più pericolose per l'età evolutiva. Quello che è documentato ed è certo è che alcune delle nuove varianti hanno una maggiore capacità di diffondersi in tutta la popolazione e quindi anche nell'età evolutiva.
Ma allora secondo voi è corretto tornare in presenza a scuola in questo momento?
La scuola è fondamentale per la formazione di tutti i soggetti in età evolutiva e certamente il Covid a oggi ha fatto molti più danni indiretti alla salute dei ragazzi che non danni diretti. Nel rispetto delle norme, la scuola è un luogo sicuro e questo è stato anche documentato da delle pubblicazioni scientifiche che proprio la Società Italiana di Pediatria e l'Ospedale Bambino Gesù hanno fatto. Chiaramente è molto importante ciò che avviene prima e dopo la frequenza scolastica.
Ecco, voi quali danni avete riscontrato nei ragazzi che per lungo tempo sono stati in didattica a distanza?
Le principali problematiche sono nella sfera comportamentale e psicologica. C'è stato un aumento significativo dei casi dei disturbi della condotta alimentare, questo è documentato proprio come aumento rispetto ai periodi precedenti dei casi che hanno richiesto il ricovero ospedaliero. E poi tutti quelli che sono dei disturbi del comportamento, quali ansia, depressione, che anche nei soggetti in età evolutiva sono comparsi con incidenza maggiore rispetto a quella usuale nei periodi non Covid. E poi ci sono tutti i problemi connessi alla mancanza dell'attività fisica, alla mancanza di relazione e quindi innegabilmente questo isolamento forzato ha sicuramente degli svantaggi. Lo stesso uso di quelli che sono degli strumenti indispensabili nel dover fare la formazione a distanza per ore e ore non è certo ottimale per la vista, per la postura e quindi da anni i pediatri si battono per un uso intelligente di questi presidi. In questa fase sono stati indispensabili, ma chiaramente non è che fa bene stare davanti a un computer per ore e ore.
Senta, per chiudere, quali consigli si sente di dare ai ragazzi che nelle prossime ore torneranno a scuola affinché appunto i contagi siano limitati?
Di rispettare sempre le regole che ci siamo dati ormai da mesi, il distanziamento, l'uso corretto delle mascherine, il frequente igiene delle mani, evitare gli assembramenti. E questo non vale solo a scuola, dove necessariamente queste norme vengono rispettate, ma ricordarsene sempre. Quindi prima di andare a scuola e dopo che si esce da scuola. Questo è quello che i ragazzi devono avere bene in mente, perché la pericolosità, ripeto, e il rischio di contagio non è all'interno della scuola, ma è quello che avviene fuori. Ancora oggi su 5 casi di soggetti in età evolutiva infetti, 4 hanno contratto l'infezione in ambiente domestico.
Dunque, contrari alla DAD anche tanti genitori alle prese appunto con i problemi che la didattica a distanza porta con sé, soprattutto con i più piccoli, bisogna in qualche modo seguirli. Allora, in questo anno dallo scoppio della pandemia è nato un vero movimento, il Comitato Scuola Genitori in Presenza. In realtà non si tratta di una contrarietà al 100%, ma questo comitato dice che la DAD va limitata solo a casi eccezionali. Allora, noi abbiamo sentito Paola Ziglio del gruppo di genitori Vicenza.
Noi non diciamo che la DAD è negativa in linea generale, nel senso che può essere usata per un determinato periodo di tempo. La DAD prolungata è assolutamente negativa, toglie la libertà, la crescita, la vita e l'amicizia che invece si ottiene andando a scuola in presenza. Quindi per questo noi pensiamo che l'unica cosa che attribuiamo alla sigla DAD è dimenticati a distanza. Di fatto le istituzioni hanno dimenticato i ragazzi, soprattutto gli adolescenti.
Ecco, senta, però non ha paura che magari i ragazzi andando a scuola si possano contagiare e poi magari portare il contagio anche a casa, magari e contagiare appunto persone che poi sono un po' più fragili di loro?
Allora, all'inizio certamente noi siamo consapevoli di questo e ci siamo interrogati come genitori e come rete. E poi abbiamo visto, perché abbiamo anche una epidemiologa nel nostro gruppo e ci ha mostrato dei dati, quindi assolutamente la scuola per noi è sicura perché è provato, hanno dei protocolli sanitari molto restrittivi e quindi i ragazzi, soprattutto quelli più grandi, ma anche i bambini sono stati ben istruiti e portano la mascherina. Quindi la scuola non è assolutamente il luogo principale del contagio, può accadere, ma non è quello. Cioè, i dati dicono proprio che nella scuola è l'1% che si infettano, quindi sì, non siamo i responsabili da questo punto di vista, noi proprio abbiamo guardato i dati sono pubblici. Non è il principale luogo di contagio, assolutamente.
Una cosa, temete che con il prolungarsi della DAD, perché sappiamo che elementari e medie torneranno in presenza, però per esempio le superiori faranno una DAD almeno sì, al 50%, temete che questi ragazzi possano accumulare col tempo delle carenze? Questo lo temete come genitori e poi a dover magari intervenire in altro modo con ripetizioni e così via?
Allora, noi siamo molto fortunati perché abitando a Vicenza, nel Veneto, insomma, diciamo che almeno io riporto l'esperienza con i miei figli, secondo me i professori stanno facendo un buon lavoro, quindi non ci sarà problemi di carenze, anche se è stata così prolungata questo periodo. In altre parti d'Italia sicuramente sì, perché non tutti hanno la possibilità di avere un collegamento internet, un computer, come ce l'abbiamo avuto noi. Io in famiglia non ho avuto problemi, ho chiesto anche alla mia scuola e me ne ha fornito uno incomodato d'uso. Quindi di fatto no. Quello che manca non è l'aspetto didattico, è proprio la relazione con gli insegnanti e fra ragazzi della stessa età, perché sappiamo che loro crescono, si formano, soprattutto in questa età adolescenziale, con il rapporto diretto fra coetanei e fra adulti.
Impegnate con la DAD anche le scuole non statali che, ricordiamo, svolgono un importante ruolo pubblico. La presidente della FIDA e la federazione che appunto raggruppa le scuole di ispirazione cattolica, Virginia Kaladic, parla di un senso di amarezza e impotenza. Ma ribadisce, vogliamo dire ragazzi che noi ce l'abbiamo messa davvero tutta per garantire la sicurezza e dunque continuare le lezioni in presenza. Allora abbiamo proprio con noi al telefono Virginia Kaladic. Buon pomeriggio, Kaladic.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, che cosa sta succedendo? La DAD vi sta davvero mettendo in difficoltà?
Allora, la DAD di per sé no, ma ecco, questo protrarsi dei nostri ragazzi davanti a uno schermo sicuramente sta cominciando a procurare stanchezza. Allora, noi abbiamo un'ottima esperienza di didattica a distanza dove, e questo è l'elemento che vorrei sottolineare, dove la relazione, nonostante uno schermo, è stato al 90% al primo posto. Dico al 90% perché ecco, ci sono stati problemi sicuramente anche di altro tipo, di connessione, di strumenti. Però questo cercare lo sguardo del ragazzo dall'altra parte dello schermo è fondamentale. Chiaramente non può durare tanto.
Certo.
E allora tornare a scuola è per i ragazzi un segno di speranza, di apertura, tornare a una relazione con i coetanei, con i docenti, ritornare a una vita che è più normale possibile. Pertanto, ecco, noi come per la didattica a distanza abbiamo investito molto, abbiamo realizzato anche insieme all'UNI, l'ente di normazione, una prassi di riferimento con guide chiare che è stata elaborata da noi, scuola non statale, ma già è in uso anche nelle scuole statali. ci sono delle esperienze significative dove l'aspetto della relazione ha preso una prevalenza importante.
Senta, lei è preoccupata del ritorno a scuola già da domani?
Allora,
cioè, come vive questo ritorno a scuola, ecco?
Allora, io se devo pensare, perché sono anche dirigente di una scuola abbastanza grande, che cosa posso dire? Non mi sento preoccupata perché i ragazzi riescono a rispettare le regole e la scuola ha messo in atto tanti accorgimenti proprio per evitare qualsiasi forma di contagio. È difficile che il contagio parta dalla scuola. Può arrivare per ovvi motivi, perché i nostri ragazzi sono poi nella quotidianità inseriti in tanti altri ambienti, però la scuola in sé io posso dire che è sicura, ecco, sono previsti sempre momenti di sanificazione, ma anche tutti quelli che sono gli accorgimenti per i ragazzi che continuiamo a ricordare, ma ripeto, i ragazzi sono molto rispettosi di queste regole. Anzi, le tengono ben strette perché sanno che quando capita qualcosa poi devono stare a casa, insomma, e perdono la relazione con i compagni e con i docenti, che per loro è questione di vita proprio.
Senta, un'ultima cosa, siamo al secondo anno scolastico caratterizzato dal Covid. Questa pandemia ha inciso anche sulle vostre iscrizioni?
Allora, la pandemia in quanto tale per il momento non possiamo, ecco, io parlo dalla scuola primaria in su, ecco, non ha inciso e in alcuni casi ha avuto anche degli aumenti di iscrizione, però sicuramente la pandemia ha toccato molto le situazioni familiari, economiche, no? E le nostre scuole sono state molto attente a queste problematiche, cercando di non far pesare questo disagio dalla perdita del posto, la difficoltà economica delle famiglie nella non frequenza. Devo in questa occasione ringraziare anche la CEI per il sostegno importante che ha dato con delle borse di studio, che ha permesso a tanti ragazzi di poter frequentare con serenità nonostante le difficoltà economiche delle famiglie. E anche le scuole si sono resi attenti a quelle che sono le esigenze. Sicuramente ci aspettiamo qualcosa di più dal governo, ecco, anche l'ultimo decreto sostegni che abbiamo ricevuto da pochi giorni ha evidenziato che sono stati stanziati 300 milioni per la scuola, di questo siamo contenti perché c'è bisogno, però purtroppo ancora una volta le scuole paritarie non sono state incluse e abbiamo fatto sentire la nostra voce e abbiamo molto apprezzato in questi ultimi giorni l'apertura del ministro Bianchi rispetto alla possibilità di destinare dei fondi anche per la scuola paritaria. D'altra parte la scuola non è la struttura, è da chi è fatta, da chi abita questa scuola, che sono bambini, studenti, genitori, docenti, che sono italiani e tutti abbiamo diritto agli stessi servizi. E ci aspettiamo che il Parlamento corregga il testo e lo emendi prima che diventi legge, perché altrimenti, nonostante le fatiche dell'anno scorso, vediamo ancora che questa discriminazione è presente.
Allora, la ringraziamo, cara Dicci. Allora, ricordiamo che abbiamo avuto appunto in diretta Virginia Caladic, presidente della FIDA, e la federazione che appunto raggruppa le scuole di ispirazione cattolica. Io ricordo che da domani riapriranno le scuole nelle zone rosse e arancioni con modalità differenti. Arriveranno in classe circa 5 milioni e 300 mila ragazzi e ragazze che appunto torneranno in aula e vedremo davvero se il sistema sarà in grado anche di contenere i contagi. Io per il momento mi fermo qua, questa è la prima parte del Mondo alla Radio, però vi invito a rimanere all'ascolto perché tra poco c'è la seconda e parleremo anche là di temi molto importanti.